Mondo visto dall'alto nel corso di quest'ora di mille voci.
Sì, ci sono tantissime notizie e tantissimi punti di vista, ve le racconteremo alle 3:30 ora nostra della Svizzera.
Pomeriggio.
Pomeriggio, sì. Ci sarà un volo un po' particolare nello spazio che potrebbe iniziare con Houston, abbiamo una pop star a bordo.
Sì, esatto, sicuramente qualcuno farà questo titolo. Chi è la pop star?
Katy Perry, la cantante americana, è un'astronauta, cioè possiamo considerarla astronauta, poi bisogna capire anche cosa significa, però andrà nello spazio e canterà, lei l'ha già detto, canterò anche nello spazio, me
sì,
lo sento.
Ma saranno contenti gli altri, visto che non viaggerà da sola?
Beh, non viaggia da sola, effettivamente altre 5 persone saranno con lei in questo viaggio. Ci sarà Lauren Sanchez, che sarà la futura sposa di Jeff Bezos, che è alla base di questo volo, lui. Sì, la compagnia.
Sì, lei è una giornalista, è anche omologata come pilota, quindi è quella che ha anche le competenze tecniche nella squadra.
Ha in mano lei un po' la situazione. Poi c'è Gayle King, che è una giornalista e presentatrice americana, c'è un'attivista per i diritti civili che si chiama Amanda Nguyen, una produttrice cinematografica, ci sono un po' tutti i profili, Kerian Flynn, e poi un'ingegnera e ex scienziata della NASA, Aisha Bowe.
Sì, l'abbiamo tenuta per ultima, è probabilmente il profilo
più importante.
Sì,
però loro dicono perché ex, non lo fa più, e quindi però ecco, diciamo già solo l'ordine della loro presentazione, anche i posti a sedere, perché anche quello Katy Perry presenta bene nei suoi video, questo è il mio posto, sono al secondo posto, anche lì è importante, tu dici mi siedo, dove mi siedo? No, c'è sul nome, e la più importante è la futura moglie, poi c'è per quel che è la promozione, e poi la cantante Katy Perry. Loro partiranno da quest'area isolata nel Texas, da dove partono appunto questo razzo con la sua navicella.
Sì, non l'abbiamo ancora detto, ma è Blue Origin, che organizza viaggio, è sì. Jeff Bezos che organizza questo viaggio di turismo spaziale, mettiamola così.
Sì, infatti loro condividono tutti i video. È vero che tu dicevi dovranno sopportarla se canta, poi canta bene, però dico, Matt Stigo non gli piace, 11 minuti dura il volo, quindi non troppo, fa in tempo a fare cosa, 2-3 canzoni.
E 11 minuti, 3-4 canzoni al massimo.
Oppure si fanno un selfie, io mi immagino anche che ne scatteranno di foto, perché è vero che lei l'ha detto, che di Perry lo faccio per ispirare le ragazze, ma anche per mostrare che si può fluttuare in microgravità con stile, perché le tute sono blu, sappiamo che con Blue Origin è blu la tuta, non è arancione o bianca come conosciamo quelle, lui ha voluto differenziarsi, ma è molto, diciamo, ricercato, un indumento di design quello,
sì,
che avranno su.
L'ha disegnato la futura moglie di Jeff Bezos, la capo missione verosimilmente. Ma ci saranno, oltre ai motivi di stile, far selfie, cantare, ci saranno i motivi scientifici. Leggevo che comunque avverrà una raccolta dati principalmente su come reagisce il corpo delle, non definirei astronauti, ma comunque delle passeggere a bordo.
Sì, persone che non si sono preparate, esatto. Ecco, questa è un po' la differenza rispetto ad altre missioni. È vero che ti viene da dire, ma cos'è, una sfilata interstellare, una sfilata di moda più che una missione vera? Prenderanno dei dati e poi comunque tu dici in 11 minuti dove arrivano. Allora, la navicella raggiunge questa linea di Kármán, che è il confine simbolico dello spazio, a 100 km sopra la Terra. A partire da quel momento, quindi sarà dopo 4 minuti, le passeggere si slacceranno e fluttueranno nell'aria, quindi questa sarà l'esperienza che vivranno. Lo faranno per 3 minuti, ci guardano dall'alto e poi tornano giù.
E poi tornano giù. Quindi questa è l'idea. Alle 3:30 di questo pomeriggio, se andate sul sito della CNN o semplicemente sul sito di Blue Origin, sicuramente verranno monitorati questi 11 minuti. Siamo andati molto in alto, nel senso che la prima notizia ci ha portato fuori addirittura dall'atmosfera, perché abbiamo detto che questo equipaggio di 6 passeggere organizzato da Blue Origin supererà la linea di confine tra l'atmosfera e lo spazio. Torniamo nell'atmosfera.
Tra l'altro, lo dicevi, il primo volo di sole donne.
Sì, dagli anni credo 60 o 70, adesso vado a memoria, non ricordo la data esatta. Rientriamo nell'atmosfera dove volano gli aerei, perché è stato lanciato un sondaggio e sono stati raccolti i frutti ieri, un sondaggio di vita media che riguarda gli F-35, i nuovi caccia che l'esercito svizzero sta acquistando, perché non ha ancora versato tutta la quota.
Sono americani.
Sono americani, e in questo sondaggio gli svizzeri e le svizzere hanno detto che preferiscono preferirebbero affidarsi in buona sostanza a un aereo caccia che non sia americano.
Quindi
preferiscono,
diciamo,
l'Europa agli Stati Uniti anche in termini di materiale militare.
Arriva dopo una settimana abbastanza difficile, Trump, i dazi, l'incertezza americana, spingono quindi la Svizzera, noi svizzeri, verso l'Europa, a dire: ma perché non rivalutare, anche se si sta andando in quella direzione, ci sono già delle firme, si sta già andando verso questi F-35 Tiger americani, perché non fare un passo indietro e guardare cosa c'è sul mercato europeo?
Sì, ricordiamo che c'era stato un grosso dibattito, c'erano stati i Gripen svedesi, esatto, i Rafale francesi, c'era già stato
magari
un grosso dibattito.
Magari tornano i Gripen svedesi.
Per ora 8 svizzeri su 10 hanno detto che preferirebbero un aereo europeo in questo sondaggio, soltanto 3 su 10 sono ancora favorevoli agli F-35 Tiger. Dicevamo, pagati in piccola parte, l'accordo c'è, è stato firmato, sono stati versati 700 milioni su 6 miliardi di costo totale per questi 36 aerei F-35 che dovrebbero arrivare nel 2026-2027, la prima tranche di questi aerei. Chiaramente poi bisogna considerare, nel caso in cui si decidesse o comunque venisse fatta una raccolta firme per fare un passo indietro, bisognerebbe capire l'impatto economico di ricambiare tutta la strategia. E ricordiamo che sul mercato attualmente, nel mercato occidentale, quindi anche degli aerei caccia europei, non esistono aerei di quinta generazione come sono gli F-35, quindi non esistono aerei a parità tecnologica degli F-35.
Quindi se non c'è quello, allora anche nel sondaggio un'altra domanda era quella di dire: ma quanto siete pronti a collaborare con l'Unione Europea per la difesa militare? E quindi dico, se non andiamo nella direzione di avere un aereo europeo, almeno collaboriamo.
Il 77% degli svizzeri ha detto: siamo piuttosto favorevoli a una cooperazione militare con l'Unione Europea.
Piuttosto.
Sì, poi non si specifica di che tipo di cooperazione militare. E 7 su 10 dicono: siamo positivamente favorevoli a una collaborazione con la NATO, pur rimanendone fuori. È giusto sottolineare questo aspetto del sondaggio.
Collaborare.
Ultima questione, che hanno fatto tante domande come tanti sondaggi, un'altra questione che forse sintomatica che viene fuori da questo sondaggio è quella relativa al servizio militare obbligatorio anche per le donne. Una delle domande è stata fatta anche su questo tema, e oltre 4 svizzeri su 10, oltre il 40%, 42% ha detto sì, sarebbe favorevole al servizio militare femminile, mentre il 54% ha detto no. C'è una parte invece che ha detto che non si è espresso sul tema. Chiaramente, come dicevi tu, quello che è successo nelle ultime settimane ha influito anche da un punto di vista geopolitico, quello che è successo ha influito anche forse sui risultati di questo sondaggio di Tamedia.
C'è chi poi sull'ideologia, cioè proprio a livello ideologico dice: non ci fidiamo, geopolitico. Poi c'è chi ce l'ha in casa, ce li avrebbe in casa, soprattutto il rumore. E loro cosa ne pensano di questi F-35?
Stiamo cercando di guardare anche i due lati della storia, anche quando si tratta di comprare dei nuovi aerei caccia come gli F-35. Bisogna anche guardare il lato della storia dalla prospettiva di chi gli F-35 ce li avrà fuori casa, perché vive vicino ad un aeroporto militare che accoglierà verosimilmente gli F-35 dal 2026-2027.
Sono quei signori di Meiringen Unterbach, una frazione di Meiringen, dove dicono, vediamo degli slogan che fanno capire come la pensano, la dicono abbastanza chiara, cioè ci sono questi slogan su sfondo giallo che hanno messo anche in modo tale che i piloti già adesso lo possano vedere, chi sa chi si alza in volo, chi scende, dove dicono niente, nessun F-35 a Meiringen. Sono un po' ovunque, tra l'altro, questi cartelli sono stati posizionati da dei cittadini e delle cittadine, ma anche da un'associazione che si occupa di avere meno rumore possibile. Si chiama Associazione di Interesse per un Minore Rumore degli Aerei nella Regione Alpina, e lui combattono proprio questo. E diciamo che questa popolazione è un po' preoccupata. Ci sono delle persone che stanno già lasciando il paese, il villaggio, perché dicono siamo dei profughi del rumore, è già tanto adesso.
Sì, diciamo che appunto Meiringen, essendo aeroporto militare, gli F-5 Tiger, che saranno quelli sostituiti dagli F-35, gli FA-18 già decollano e atterrano lì. E non sono già silenziosi quelli, immagino.
E si sa che gli F-35 saranno comunque più rumorosi. Quanto più rumorosi è difficilissimo dirlo, perché mancano dei dati reali su quanto rumore c'è in quella zona, perché anche il contesto, la morfologia fa la differenza. Alcuni di loro sono partiti, sono andati in Norvegia, perché lì ci sono già, e hanno cercato di capire, a dicembre sono andati, a capire com'era, l'hanno visto decollare e atterrare e hanno detto ci siamo spaventati.
Cioè, hanno fatto delle misurazioni anche in termini di decibel.
Loro hanno, sì, hanno portato con sé tutto per fare le loro misurazioni, sono già pronti con la loro stazione per misurare, continuano a fare le misurazioni, ma a casa non serviva tanto perché non è ancora arrivato. E loro dicono ci siamo spaventati, oltretutto noi abbiamo delle pareti, loro dicono delle pareti rocciose di 1000-1200 metri attorno, quindi loro dicono ci rischia di rimbombare ancora di più.
Sì, perché allora per chi ha più o meno presente la zona, Meiringen è in fondo al lago di Brienz,
quella valle chiusa,
è una piana prima che poi si inizino tutti i vari passi, che comincia il Brünig da una parte, il Grimsel dall'altra, e quindi ci sono le montagne ai lati che potrebbero fare come cassa di risonanza.
Sì, infatti le persone dicono ci piange il cuore andarcene, c'è chi lascia lì la sua fattoria e fa andata e ritorno ed è andata a vivere a Brienz, in altri posti. Insomma, c'è anche uno sguardo verso gli Stati Uniti, chiaramente chi li produce, chi li crea, lì effettivamente hanno misurato un incremento di 10, 12 fino a 15 decibel, però l'esercito svizzero dice no, si tratta solo di 3, state tranquilli. Loro non sono tranquillissimi neanche quando, diciamo, l'esercito svizzero, chi è a capo dell'esercito svizzero, Peter Merz, il comandante gli ha detto ma state tranquilli, riduciamo i movimenti annuali anche rispetto adesso, facciamo meno voli. Loro dicono ma non è la media, è l'impatto che ogni volta noi dobbiamo sentire, e dicono ogni decollo, ogni evento è veramente forte, lo sentiamo in casa, ce l'abbiamo fuori ma lo sentiamo dentro.
Non so se avete presente quella scena di Top Gun in cui lui arriva molto vicino alla torre di controllo e chiede autorizzazione per fare il pelo alla torre di controllo, e dal tremore, insomma, del rumore del motore, uno degli ufficiali dentro la torre di controllo si rovescia il caffè addosso.
Ecco,
ha reso l'idea.
Può succedere quello, quindi. Beh, però poi c'è anche chi è a favore, c'è questa associazione Pro Flugplatz, che dice no, guardate che all'interno dei nostri tra i 1600 membri ci sono anche persone della valle, quindi noi crediamo che sia veramente importante averlo anche da un ritorno economico. Tutti i corsi di ripetizione già adesso avvengono lì, è comunque una base militare, quindi. E poi cosa dicono? Portano un argomento, dicono ma voi sapete quante macellerie abbiamo
I
noi?
I favorevoli o i contrari?
I favorevoli dicono sapete quante macellerie abbiamo? Dico perché portano gli esempi? In posti come questo non ci sono in teoria delle macellerie, ormai vanno a scomparire. Noi ne abbiamo due, questo fa capire quanto vive questo villaggio grazie a questa stazione militare. Quindi dice sì, è un sacrificio, cerchiamo di monitorare, però è un valore aggiunto per il villaggio avere questa stazione, altrimenti se dovessero spostarla ci perdiamo tutti. Comunque ci stanno provando anche con delle simulazioni a capire quanto possa avere l'impatto, in particolare a Payerne. Stanno guardando, però a Payerne è diverso, perché dicono a Payerne abbiamo capito che impatto c'è con delle simulazioni, però non è a Meiringen, non è dove avverrà. Quindi cosa fanno adesso? Bisogna cercare di capire come andrà. Loro sono lì con la loro stazioncina, quelli contrari controllano, mettono pressioni. È chiaro che il timore è che diventi un villaggio fantasma se dovesse arrivare e fare troppo rumore, perché rischia di essere invivibile.
Sì, esatto, già adesso lo dicevamo, già adesso con gli aerei caccia di adesso è la situazione è insomma difficile, difficilmente praticabile. Bisognerà capire quale impatto avrà, sarà un maggiore, faranno più rumore questi F-35.
Intanto vediamo, gli striscioni
intanto,
ci sono.
Intanto la questione chiaramente è una questione calda, e lo abbiamo capito sin dai tempi dei Gripen, quando non si erano ancora decisi gli F-35. Sembra che ogni volta che si parli dell'aeronautica dell'esercito svizzero, in questo periodo insomma si va a toccare qualche cosa che scotta, perché abbiamo parlato della questione degli F-35. A che punto siamo invece con la questione dei droni dell'esercito svizzero? È una notizia che è arrivata a gennaio, è arrivata la notizia che finalmente dopo anni, li si aspettava nel 2019, facciamo questo piccolo spoiler, i primi due droni che si chiamano ADS-15 dell'esercito svizzero sono arrivati in Svizzera, sono arrivati in Svizzera, non sono in volo, ma sono arrivati in Svizzera, e si tratta di droni di ricognizione israeliani. La Svizzera ne ha comprati 6, droni molto grandi, 17 metri di apertura alare, droni che dovrebbero garantire parecchie ore di autonomia di volo, dovrebbero poter volare sia di giorno sia di notte, indipendentemente dalle condizioni meteo. Questi sono gli aspetti positivi.
Infatti tu l'hai fatta molto facile, l'hai detto i vari punti in molto scivolando, diciamo, se ci soffermiamo effettivamente, come dici tu, non sulla parte solo positiva, ma sui problemi, hai già detto, c'è stato un ritardo e sono israeliani.
Esatto.
Qualcosa è cambiato dal 2019.
Questi sono i due grossi snodi. Prima questione è la questione del ritardo. Dicevamo, sarebbero dovuti arrivare nel 2019, poi c'è stato un primo ritardo a causa di un incidente di uno di questi droni non in Svizzera, prima di essere acquistati. Poi sono finalmente arrivati nel 2022 per essere testati, ma c'è stato ancora ci sono stati ulteriori ritardi. Ora si stima che l'autorizzazione per volo autonomo, quello che dovrebbero fare i droni, potrebbe non arrivare prima del 2029.
E quindi sappiamo che è quello l'idea di avere il volo autonomo, è per quello che si punta anche sui droni in questo momento.
Esatto. Prima di andare sulla questione secondaria che dicevi tu, la seconda questione, quella ideologica, diciamo che la Svizzera ha messo lì 288 milioni sui 298 che già doveva pagare, ha quasi pagato tutti questi droni. Il ritardo comunque c'è, quindi già la Confederazione vorrebbe far valere il suo diritto di multare o prendere dei provvedimenti economici, visto che ci sono stati questi ritardi. Questione ideologica. L'altra questione riguarda il fatto che si tratta di droni fabbricati da una ditta israeliana, e quindi sappiamo soprattutto negegli ultimi 2 anni quanto si sia polarizzata il dibattito relativo anche alla posizione Israele-Palestina. Questo è un altro tema sicuramente.
Poi dicevamo Israele per la questione dell'invasione di Gaza, ma anche per un altro aspetto: le temperature sono diverse.
Sì, questa è la classica cosa che ci si è resi conto dopo. Sono arrivati in Svizzera nel 2022 questi droni, ci si è resi conto che resistevano male al freddo. Cioè c'era un problema soprattutto per lo sbrinamento. Chiaramente se in Israele non ci sono le temperature che si possono avere a certe quote da noi in Svizzera in inverno, quindi questo è un altro problema. Ora, intanto, verosimilmente dovremo aspettare ritardi che la Confederazione ha detto non sono dovuti a noi, ma sono dovuti alla RUAG, quindi fornitore svizzero, e al fornitore israeliano. Ci sono i droni da velocità, l'abbiamo capito nell'ultima intervista, ci sono i droni, ce l'ha detto anche il nostro ospite poco fa, Samuele Gobbi, ha detto questi droni, se si riducesse un po' la velocità, potrebbero essere utilizzati per esempio per andare a verificare se ci sono delle persone disperse sul terreno e rapidamente a riferire le informazioni.
Sono degli occhi dall'alto che, è vero, anche con delle impostazioni, determinate impostazioni, vedono il calore umano, quindi capire anche in una foresta, capire se c'è una persona. Loro hanno questi sensori, se li metti, se li costruisci con quell'obiettivo, puoi vedere delle persone, ma puoi fare anche delle altre scoperte.
Esatto, possono essere utilizzati anche in ambito archeologico. Uno si immagina l'archeologo tipo Indiana Jones che va col pennellino
via terra,
scava, fa degli studi. Evidentemente l'archeologia anche quella, anche andare sul terreno, ma una nuova tecnologia potrebbe permettere di mappare una serie di zone che non sono state ancora mappate in Svizzera grazie a un sistema laser. Allora, è un sistema che funziona sui droni ed è un sistema che è una tecnologia che si chiama Light Detection and Ranging, si chiama LIDAR o LIDAR, ed è in grado di scoprire se ci sono dei resti archeologici nel terreno semplicemente mandando degli impulsi laser. Cosa succede? Un aereo o un drone in questo caso emettono dei raggi che colpiscono il suolo e vengono riflessi. A seconda di quello che colpiscono, in questo caso sotto il suolo, si può intuire, si può supporre, poi bisogna andare sul campo, si può supporre se ci potrebbe essere qualche cosa là sotto.
Tu stai parlando di Svizzera, stai parlando di un territorio, quello svizzero, che ha tanto bosco, tanta vegetazione, quindi riesce comunque a passare attraverso, sappiamo, piccolo inciso, poi ci arriviamo, ma si è già trovato nella foresta amazzonica, quindi figuriamoci se si trova nella foresta amazzonica dei reperti archeologici, dei villaggi archeologici, perché non farlo anche in Svizzera?
Esatto, in Svizzera la Svizzera è un paese chiaramente fuori dalle valli molto urbanizzato, in quelle zone laddove tu vuoi costruire una casa e c'è una zona archeologica, magari subito interrompi i lavori perché ti rendi conto che c'è qualcosa, qualche resto là sotto.
Pensa se ti succede, tu hai comprato, fermi tutti, c'è gente a cui è successo.
Ed è giusto anche farlo, perché evidentemente ci sono...
È quello storico che parla.
No, è anche giusto farlo, ci sono materiali magari che hanno migliaia o centinaia di anni là sotto. Nelle zone dove nessuno costruisce o nessuno mette mano, tipo i boschi, evidentemente, magari anche per l'archeologo è più difficile, se non ha un sospetto che potesse esserci qualcosa, andarli a controllare.
La notizia è che in Svizzera potrebbe essere una miniera d'oro di questo.
Lo è già in parte, perché già è un sistema che utilizza Swisstopo, lo utilizzano i geologi e i geografi per mappare la Svizzera, questo sistema che si chiama LIDAR, e lo hanno già sperimentato non così frequentemente. Questo ha permesso di trovare un castello nella regione dell'Emmental nel 2016, e nel 2020 ha permesso di trovare tutti quei resti che non erano ancora stati trovati di un villaggio celtico nel canton Berna. Questo per quanto riguarda la Svizzera, ed è la stessa tecnologia, come anticipavi tu, che è stata utilizzata nella foresta amazzonica. Qualche tempo fa nella foresta amazzonica avevano trovato, in particolare nella foresta pluviale del Guatemala, avevano trovato delle rovine Maya, e non le avevano poi trovate gli archeologi che si sono avventurati nella foresta, ma la mappatura era avvenuta tramite questo sistema di aerei, droni e questo sistema laser. Stessa situazione anche all'opposto, in un'altra zona di foreste pluviali e equatoriali, in Cambogia in particolare, una vecchia città della civiltà Khmer era stata trovata con questo sistema. Quindi i droni, che in questo caso ci potrebbero aiutare a trovare, a mappare quelle zone della Svizzera che non sono ancora state, diciamo così, guardate nel dettaglio, ma che potrebbero nascondere, che ne so, un sandalo di un legionario romano.
Dopo fermi i lavori di casa tua per un sandalo. Magari
sì,
devi.
Per amore della storia dovresti farlo. Chi è arrabbiato sono anche EasyJet e Swiss, che sono arrabbiati con SwissGuide, che è la società che gestisce in Svizzera il traffico aereo civile e militare. Perché sono arrabbiate queste due compagnie? Perché c'è stato un forte aumento delle tasse legato alle tariffe che le compagnie devono pagare a SwissGuide, in questo caso, per sorvolare la Svizzera. Sono aumentate nel corso di quest'anno quasi del 40%, sono aumentati anche i costi per le compagnie per atterrare e decollare dagli aeroporti svizzeri, da Zurigo e da Ginevra, e altra questione di lamentela, si lamentano anche del fatto che ci sono troppi controlli che creano per misure di sicurezza in Svizzera, che creano dei ritardi, e di conseguenza loro hanno un impatto negativo, oltre che un impatto monetario.
Ok, quindi loro sono arrabbiati, ma la risposta, cioè c'è un motivo per cui costa di più e bisogna proteggersi di più, ci sarà un motivo?
Sì, allora SwissGuide dice la Svizzera è la Svizzera come confederazione e come dipartimento dei trasporti che richiede maggiori standard di sicurezza. Maggiori standard di sicurezza significa più costi che vanno ad essere scaricati sulle compagnie, che poi forse li scaricano sui passeggeri. Compagnie che hanno detto, almeno per Pasqua, visto che ci saranno più turisti verosimilmente, possiamo sospendere questi controlli, o per il momento da questo punto di vista SwissGuide non si è pronunciata. È curioso, perché in questo caso le due compagnie, soprattutto la Swiss, ha bussato alla porta di tale Albert Rösti, che è il ministro del Dipartimento dei Trasporti, che tra l'altro ha un certo legame con la Swiss, nel senso che la moglie è assistente di volo della Swiss.
Ah, e quindi lui cosa fa? Ha aperto la porta? Perché ha detto, vabbè, siete quelli che lavorano. No.
No, chiaramente non c'è stata una risposta a nome di Albert Rösti, ma la risposta è stata a nome, in questo caso, del Dipartimento Federale dei Trasporti, il quale ha detto, legittimiamo quello che sta facendo SkyGuide. La Svizzera, è vero, ha chiesto maggiori misure di sicurezza, e queste maggiori misure di sicurezza hanno dei costi, e questi costi se li devono sobbarcare le compagnie, tra cui anche
mia moglie,
la Swiss e anche EasyJet. Sì, non penso direttamente la signora Rösti.